Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro Il cristianesimo antico. Da Gesù a Costantino, di Paul Mattei, è una sintesi storica dedicata ai primi secoli del cristianesimo. Dalle sue radici nel giudaismo del primo secolo, fino alla svolta costantiniana del IV secolo. Pubblicato in italiano da Il Mulino e tradotto dal francese. Il volume combina storia religiosa, storia sociale e analisi delle idee. Seguendo il passaggio da un movimento sorto ai margini dell'impero romano a una realtà diffusa, organizzata e politicamente rilevante. Mattei, studioso di letteratura cristiana antica e filologo classico, non presenta questa trasformazione come un progresso lineare né come il semplice esito delle persecuzioni. Esamina invece contesti religiosi plurali. La predicazione di Gesù e degli apostoli, le missioni, la definizione delle dottrine, la struttura delle comunità e il valore attribuito al martirio. Il libro mira così a fornire un quadro storico ampio, attento tanto alle fonti e ai conflitti interpretativi quanto ai modi concreti in cui le comunità cristiane si inserirono nella società romana. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, dalle radici giudaiche al confronto con i paganesimi dell'impero. Mattei colloca l'origine del cristianesimo nel suo ambiente storico effettivo, il giudaismo tardo del primo secolo e il mondo religioso, urbano e imperiale, in cui operavano molteplici culti pagani. Questa scelta impedisce di trattare la nuova fede come un fenomeno isolato o già separato, fin dall'inizio, dalle tradizioni ebraiche. Gesù, i primi discepoli e le comunità apostoliche appartengono anzitutto a un orizzonte segnato dalle scritture di Israele, dalle attese escatologiche, dalle pratiche della legge e dalle tensioni interne al giudaismo. Al tempo stesso, la diffusione nel Mediterraneo comporta l'incontro con lingue, abitudini intellettuali e forme associative proprie delle città greco-romane. Il punto non è ridurre il cristianesimo a una semplice variante culturale dell'ambiente circostante, ma comprendere perché il suo messaggio poté essere tradotto, discusso e accolto in contesti diversi. La missione presso i non ebrei pose infatti problemi decisivi quali obblighi della legge mantenere, come definire l'appartenenza alla comunità e in che modo esprimere la fede in categorie intelligibili fuori dalla Palestina. L'espansione cristiana appare quindi come il risultato di una continua negoziazione tra continuità con Israele e apertura universale, non come una rottura immediata e priva di passaggi intermedi. Secondo, Gesù, gli apostoli e la costruzione di una memoria normativa. Una parte centrale del volume riguarda la fase apostolica, l'azione di Gesù, la predicazione successiva alla sua morte e la funzione delle prime reti missionarie. In un'analisi storica di questo tipo, il problema non consiste soltanto nel ricostruire eventi, ma nel distinguere le diverse nature delle fonti. I Vangeli sono testi di annuncio e di fede. Le lettere apostoliche rispondono a situazioni comunitarie concrete. Le testimonianze esterne sono più limitate e pongono questioni di interpretazione. Mattei affronta dunque la formazione della tradizione cristiana senza sovrapporre automaticamente il Gesù della ricerca storica e il Cristo proclamato dalle comunità, gli apostoli e in particolare la missione paolina. Assumono rilievo perché portano il messaggio oltre il suo primo contesto ebraico e affrontano controversie riguardanti la salvezza, la legge, il battesimo e la vita comune. Parallelamente, la trasmissione orale e scritta contribuisce a stabilire riferimenti condivisi. La progressiva centralità di testiti, figure apostoliche e pratiche liturgiche non è un dettaglio puramente istituzionale, rende possibile conservare un'identità comune tra gruppi, geograficamente lontani e socialmente differenti. Il libro mostra così che l'unificazione della memoria cristiana fu un processo storico, legato a missione, discussione e selezione di autorità riconosciute. Terzo, dottrina, canone e autorità, il consolidamento delle comunità cristiane. Dopo la fase iniziale, il cristianesimo non rimane una somma indistinta di gruppi locali. Mattei segue il lento consolidamento di dottrine, strutture comunitarie e forme di autorità, indispensabile per capire come il movimento abbia acquisito continuità nel secondo e terzo secolo. La questione dottrinale nasce dal confronto simultaneo con il giudaismo, con la cultura ellenistica e con interpretazioni cristiane concorrenti, comprese quelle che la tradizione successiva definirà eretiche. Dibattiti su Dio creatore, Cristo, risurrezione, scritture e salvezza non sono quindi dispute marginali, delimitano ciò che una comunità può considerare conforme alla fede ricevuta. In questo quadro acquistano importanza i vescovi, la successione apostolica, la liturgia e l'uso regolato dei testi. L'autorità episcopale offre un punto di coordinamento locale, mentre il richiamo agli apostoli e alle scritture sostiene una pretesa di continuità nel tempo. Il canone non va inteso come un elenco apparso improvvisamente, ma come il risultato di una lunga stabilizzazione delle letture considerate normative. Il valore del volume sta nel collegare questi aspetti intellettuali e organizzativi. La dottrina si definisce attraverso comunità reali, e le comunità rafforzano la propria coesione tramite confessioni di fede, pratiche comuni e criteri di appartenenza. Quarto, persecuzioni e martirio, una realtà discontinua che plasma l'identità ecclesiale. Il libro attribuisce alle persecuzioni un ruolo importante, evitando però l'immagine semplificata, spirini costantemente nascosti nelle catacombe e uniformemente perseguitati per tre secoli. La condizione dei fedeli dipendeva da luoghi, periodi, autorità locali e decisioni imperiali. Vi furono fasi di violenza e fasi di relativa tolleranza. Questa discontinuità è essenziale per interpretare correttamente la crescita delle comunità se la repressione fosse stata continua e totale. Non si spiegherebbero né la loro espansione né il loro radicamento sociale. Mattei mette in luce soprattutto l'effetto formativo del martirio. Il martire diviene testimone pubblico della fedeltà a Cristo e modello di santità. La memoria della sua morte può alimentare la coesione del gruppo, orientare pratiche commemorative e favorire lo sviluppo di una letteratura agiografica. Tuttavia, il martirio non esaurisce l'esperienza cristiana antica. Accanto alla testimonianza estrema, vi sono la vita familiare, il lavoro, l'assistenza, la preghiera e l'amministrazione delle comunità. Questa prospettiva restituisce alle persecuzioni la loro reale complessità, furono esperienze traumatiche e decisive, ma anche occasioni attraverso cui la Chiesa elaborò linguaggi di identità, autorità e memoria, senza che tali esperienze rappresentassero l'unica chiave della sua storia. Infine, Costantino come svolta politica, non come nascita improvvisa della cristianità. L'approdo a Costantino costituisce il termine cronologico e interpretativo della sintesi. La sua politica favorevole al cristianesimo segna una trasformazione di grande portata nei rapporti tra Chiesa e potere imperiale, ma Mattei la inserisce in una storia già lunga. Quando si arriva al IV secolo, esistono comunità diffuse, gerarchie, luoghi di culto, tradizioni testuali e dibattiti dottrinali consolidati. La novità non è dunque la comparsa del cristianesimo nella sfera pubblica, bensì il mutamento della sua posizione giuridica e politica. Tale prospettiva protegge da due semplificazioni opposte, Immaginare che Costantino abbia creato dal nulla una chiesa unitaria, oppure considerarlo un episodio irrilevante rispetto alla precedente crescita interna. Il suo intervento modifica concretamente le condizioni di esistenza delle istituzioni cristiane, i rapporti con le elite e la possibilità di affrontare controversie su scala imperiale. Al contempo, l'avvicinamento fra impero e chiesa apre questioni nuove. Il sostegno del sovrano può rafforzare l'unità, ma porta anche la fede dentro dinamiche di governo e conflitto politico. Il volume è utile, proprio perché presenta la svolta costantiniana come esito di una lunga maturazione e come inizio di problemi ulteriori, non come un finale risolutivo. In conclusione, questo volume è indicato per studenti di storia antica, storia del cristianesimo e storia delle religioni, ma anche per lettori che vogliano comprendere le origini storiche di una tradizione decisiva per l'Europa, senza ridurle a una successione di date, imperatori e persecuzioni. Il beneficio principale è l'acquisizione di una cornice interpretativa. Il cristianesimo delle origini appare insieme radicato nel giudaismo, esposto alla cultura greco-romana, attraversato da conflitti interni e capace di costruire organizzazioni durevoli. Ciò permette di leggere con maggiore precisione temi spesso deformati dalla divulgazione, come il rapporto fra fede e impero, il martirio, le eresie, la formazione dell'autorità ecclesiale e il ruolo di Costantino, rispetto a sintesi che separano rigidamente storia delle idee. Storia politica e storia della Chiesa. Mattei si distingue per il tentativo di tenerle unite. La diffusione del messaggio cristiano non viene spiegata solo attraverso le dottrine, né solo attraverso l'appoggio imperiale finale conta. L'interazione fra testi, missioni, pratiche comunitarie, conflitti e trasformazioni sociali. La formazione filologica dell'autore rende inoltre appropriata l'attenzione alla natura delle fonti e alla loro funzione. Un aspetto cruciale in un periodo documentariamente complesso. Alcune recensioni dei lettori segnalano una prosa densa e un'organizzazione talvolta impegnativa. Per chi non possiede basi sul mondo ebraico e romano, può quindi essere utile affiancare cronologie o strumenti introduttivi. Resta però una trattazione ampia e utile per affrontare criticamente il passaggio da Gesù alla svolta costantiniana. Se vuoi supportare Paul Mattei, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!